studiando due libri, diciamo nello stesso momento, Efesini, che avevamo iniziato tanti mesi fa, forse l'anno scorso, anche Primo Corinzi lo avevamo iniziato diversi anni fa, poi l'avevamo interrotto per un po' di tempo, e all'inizio di quest'anno avevamo ripreso lo studio in Primo Corinzi, e stiamo arrivando alla fine di entrambi questi due libri. Siamo nel sesto capitolo ad Efesini, infatti domenica mattina, Dio volendo, predicherò un messaggio su Efesini, capitolo 6, versetto 10 a 13, e stasera vogliamo iniziare l'ultimo capitolo di Primo Corinzi. In seguito, dopo aver concluso questi due libri, probabilmente studieremo il libro di Filippesi e anche Secondo Corinzi. Secondo Corinzi viene naturale dopo questo, perché è la prossima lettera, e anche contiene tantissime verità molto utili alla vita cristiana, alla vita quotidiana. Quindi probabilmente incominceremo Secondo Corinzi dopo di questo, e stavo pregando e pensando anche su Filippesi. Ma Primo Corinzi 16 è praticamente la conclusione della lettera, 16 capitoli, una delle epistole più lunghe del Nuovo Testamento, se non la più lunga, con 16 capitoli. Anche Romani ha 16 capitoli. Comunque, e quindi lui, avendo Paolo finito la maggior parte degli argomenti dottrinali e morali coperti nel libro, concludendo con quella più importante, quella della risurrezione di Gesù, 58 versetti nel quindicesimo capitolo, conclude l'argomento e la parte dottrinale, la parte diciamo più sostanziale della lettera, e qui sta concludendo. Quindi affronta degli affari personali, comunica con loro i suoi piani di viaggio, dà delle ultime esortazioni, include dei saluti, dà anche dei programmi di viaggio per altri suoi colleghi, per altri suoi soci nell'opera, e all'inizio di questo capitolo lui comunica la collaborazione che cioè comunica che l'offerta nella quale voleva essere collaboratrice la Chiesa di Corinto, lui dà delle istruzioni riguardo a questa offerta. Per noi è un'occasione di imparare come affrontare anche il tema delle donazioni, del dare o dell'aiuto con i poveri, e questo è uno dei brani dove noi impariamo come affrontare la difficoltà o diciamo il bisogno finanziario anche di altri credenti. Nel grande concetto della gestione del denaro e dell'uso delle nostre risorse materiali, è un argomento grande da coprire. Parla della decima, delle nostre offerte libere, del sostegno dei missionari, il sostegno in questo caso dei poveri, e anche il sostegno dei pastori stessi. Questo diciamo sarebbe per un altro giorno questo argomento. Stasera vogliamo vedere prima questi quattro versetti che parla della colletta che l'Apostolo Paolo stava preparando per condurla a Gerusalemme a certi poveri di Gerusalemme. Leggiamo ora nel versetto 1. Ora quanto alla colletta, quindi questo era un progetto particolare, okay, a cui Paolo aveva comunicato bisogno alle chiese dove lui viaggiava, aveva avuto del sostegno non per lui stesso ma per condurre a quelli nel bisogno. Vediamo. Alla colletta che si fa per i santi fate anche voi come ho ordinato alle chiese della Galazia. Ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi metta da parte per conto suo ciò che può in base a come ha prosperato ha prosperato, affinché non si facciano più collette quando verrò. Quando poi sarò giunto, io manderò coloro che voi avete approvato con lettere a portare il vostro generoso dono a Gerusalemme. E se converrà che ci vado, che ci vada io stesso, essi verranno con me. E quindi questi primi quattro versetti riguardano la colletta che Paolo stava raccogliendo per questi santi, quelli particolarmente di Gerusalemme. Quindi lui cambia discorso qui e affronta quest'altro argomento. Nel capitolo 7 vediamo che Paolo affronta diverse situazioni in questa lettera. Nel capitolo 7 lui apre il discorso, un altro discorso. Ora riguardo alle cose di cui mi avete scritto, sarebbe bene per l'uomo non toccare la donna. Allora cosa era questo? Lui stava affrontando diversi argomenti che gli erano stati mandati in una lettera a lui. E ora arriva all'ultimo argomento, quella dell'offerta. Ok? Anche nel capitolo 12, capitolo 12, versetto 1. Or fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo ai doni spirituali. Quindi nel capitolo 12, versetto 1, lui apre un altro discorso, rispondendo ad altre domande riguardo ai doni spirituali. Nel capitolo 7 era riguardo a temi morali, no? Rapporti fra uomo e donna, e cosa succede in caso di divorzio, eccetera. Quello era il capitolo 7. Doni spirituali nel capitolo 12. Nel capitolo 15 lui affronta l'argomento della risurrezione, no? C'era una controversia riguardo alla risurrezione, lui affronta quello. Arrivato al capitolo 16, lui arriva all'ultimo argomento che deve affrontare, ed era quella della colletta per i santi e i poveri santi di Gerusalemme. Quando si dice santi, intendete, noi non ci confondiamo, i santi fa riferimento ai credenti, okay? Non stiamo parlando a San Gennaro, a San Giuseppe, a Santo Pietro, no, stiamo parlando dei credenti, ok? Secondo Corinzi capitolo 1 è molto chiaro su questo fatto dei santi, no? O forse è primo Corinzi, secondo Corinzi 1, Paolo l'apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio e il fratello Timoteo alla chiesa di Dio che è a Corinto, insieme a tutti i santi che sono in tutta la Caia, capito? I santi sono i credenti di quella chiesa, ok? Quindi noi già sappiamo questo. Allora, innanzitutto era un progetto, questa colletta era un progetto di collaborazione fra molte chiese, vedremo questo tra qualche attimo. In secondo luogo, era un progetto da preparare in anticipo, quindi in qualcosa di programmato. In terzo luogo, vediamo che era un progetto da coinvolgere anche messaggeri da portare. L'apostolo Paolo non voleva essere responsabile personalmente per questi fondi, ma per correttezza e per trasparenza, no? Si usa questo termine oggi, per trasparenza lui la colletta che loro avevano raccolto lo avrebbero mandato con i loro messaggeri per portarlo a Gerusalemme, e Paolo, se conveniva, sarebbe andato anche con loro. Comunque i tre punti in questi quattro versetti sono questi: era un progetto di collaborazione fra molte chiese. Paolo dice: fate anche voi come ho ordinato alla chiesa di Galazia. Questo riguardava l'offerta per i poveri della Giudea. Aprite a Romani, qualche pagina indietro, Romani capitolo 15, versetto 24. Romani 15, Paolo dice in Romani 15, 24: quando andrò in Spagna verrò da voi, passando spero infatti di vedervi e di essere accompagnato da voi fin là. A proposito, questo è un altro punto che vedremo nella prossima sezione, che vedi che è la responsabilità, o era la prassi, era l'usanza fra le chiese del primo secolo, e quindi dovrebbe anche essere per noi, che quando venivano i servi del Signore, raggiungevano un certo posto, era un po' la responsabilità di quella chiesa aiutarli a raggiungere la prossima destinazione. L'apostolo Paolo aveva un ministero itinerante, lo vediamo anche più in là in questo capitolo, e qui alla chiesa di Roma lui dice: io spero di venire da voi e poi di essere condotti da voi alla prossima destinazione. Da questo noi impariamo qual è la nostra responsabilità. Avete notato che quando è venuto l'evangelista qui, noi abbiamo dato un'offerta per coprire i suoi costi, per la sua, almeno per aiutarlo a raggiungere la prossima destinazione dove lui predicherà. Poi lì loro lo aiuteranno alla prossima, e poi da lì alla prossima. E questo è come un ministero itinerante viene finanziato. Comunque Paolo dice in Romani 15, 24, dopo aver... di essere accompagnato da voi fin là, dopo aver prima goduto un poco della vostra compagnia, ma ora vado a Gerusalemme per sovvenire ai santi, perché è piaciuto a quelli della Macedonia, e quelli della Macedonia ci è dedicato quasi un capitolo intero in Secondo Corinzi capitolo 8, di come loro hanno raccolto. Queste chiese della Macedonia erano le chiese più povere, non chiese ricche come quelli di Roma o quelli di Corinto, ma nelle piccole chiese, povere chiese di Macedonia. E qui dice: perché è piaciuto a quelli della Macedonia e dell'Acaia di fare contribuzione per i poveri fra i santi che sono a Gerusalemme. Ora è piaciuto loro di far questo perché sono ad essi debitori, se i gentili infatti hanno avuto parte dei loro beni spirituali, devono anche sovvenire loro dei beni materiali. Quello che Paolo sta dicendo è che il Vangelo era venuto, era iniziato in Gerusalemme ed è stato mandato, diciamo, a carico dei primi credenti, che erano i primi credenti giudei, che hanno mandato predicatori in tutto il mondo. E se da lì è provenuto il Vangelo, e noi abbiamo ricevuto, noi gentili abbiamo ricevuto il beneficio spirituale, potremmo anche noi pensare di collaborare per quanto riguarda il loro bisogno materiale. Paolo dice è una cosa logica fare questo. E quindi l'offerta a cui si riferisce l'apostolo Paolo qui, che avrebbe portato a Gerusalemme, senz'altro è la stessa che aveva menzionato alla chiesa a Roma. Vogliamo anche, vi voglio dire che c'era stata... Perché i poveri di Gerusalemme? Non apriremo lì, ma in Atti capitolo 11, versetto 27 a 30, era stata predetta una carestia attraverso un profeta in Gerusalemme, e poi c'erano anche stati in Atti capitolo 8 grandi persecuzioni contro le chiese in Gerusalemme, e quindi senz'altro i credenti che si trovavano lì. A proposito, tutt'oggi fra i giudei, uno che viene, che accetta il Signore, spesso, come potrebbe avvenire anche in altre religioni, viene allontanato dalla sua famiglia o viene rigettato dalla sua famiglia. Immaginate il credente del primo secolo a Gerusalemme che riceve Gesù Cristo come proprio Salvatore, la persecuzione che doveva affrontare dai suoi familiari oppure dal posto di lavoro, perché secondo loro era un'eresia e quindi da perseguitare questi cristiani. E quindi molti cristiani, o per carestia o per persecuzione, si trovavano nel bisogno. E Paolo coinvolge anche la chiesa a Corinto in questa offerta, questo sostegno che stavano mandando. Aveva coinvolto anche la chiesa a Galazia. Vediamo, aprite in Galati capitolo 2, Galati 2 versetto 10. Dice: soltanto ci raccomandarono che ci ricordassimo dei poveri, proprio quello che mi ero proposto di fare anch'io. Paolo dice che questo era stato un incarico dato a lui quando fu mandato a predicare il Vangelo, no? e lui se la porta con sé, e lui comunica questo fatto alla chiesa Galazia. Ma guarda nel capitolo 6, versetto 6 a 10, e qui affronta l'argomento in senso più in senso generale del sostegno l'uno dell'altro. Capitolo 6, versetto 6. Ora, colui che è istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a colui che lo istruisce. Non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Or non perdiamoci d'animo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo raccoglieremo a suo tempo. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Ora, i versetti che riguardano il seminare e il raccogliere, noi lo predichiamo per, nell'ambito, diciamo, di seminare il peccato, uno raccoglierà il peccato. Se uno semina il bene, raccoglierà il bene. Ma il contesto riguarda direttamente la collaborazione, diciamo il sostegno finanziario di quelli che sono nel bisogno. E in questo capitolo impariamo che è la responsabilità della Chiesa, di chi è istruito, sostenere l'insegnante della parola, e quindi la Chiesa dovrebbe sostenere il loro pastore, o dovrebbero in qualche modo remunerare quelli che investono nella loro crescita spirituale, no? E quindi qui impariamo questo, e lo vediamo anche in altri brani nel Nuovo Testamento. Ma questi versetti, il versetto 10 mi piace, perché dice: mentre dunque abbiamo l'opportunità facciamo del bene. Quindi l'apostolo Paolo sta mettendo in pratica, sta dando un'opportunità alla chiesa a Corinto di collaborare insieme alle altre chiese, quelle della Galazia, quelle della Macedonia, di collaborare per un certo bisogno, specialmente per i credenti di Gerusalemme che erano in bisogno ed erano fratelli in Cristo. E quindi questo primo punto era un progetto di collaborazione fra molte chiese, ok? Vogliamo sottolineare qualche cosa riguardo al ministero, no, di sostegno ai poveri. Aiutare i poveri, e specialmente poveri credenti, è un tema importante nelle scritture. Lo vediamo anche in Giacomo capitolo 1 versetto 27, in Proverbi il Signore ci insegna molte volte il principio di aiutare, no, i poveri, quelli che sono veramente in bisogno. Ma il Nuovo Testamento dà istruzioni specifiche riguardo a vedove vere senza famiglia. Apri a Primo Timoteo. È importante capire quello che la Bibbia dice su questo argomento, perché noi abbiamo, ci sono molte persone che chiedono, ci sono molte opportunità, e noi dobbiamo discernere qual è la volontà di Dio per noi, per quanto riguarda la gestione dei nostri fondi, no? Ci abbiamo anche noi delle responsabilità, e dobbiamo anche discernere in dove e come usare i nostri fondi materiali. Ora, per quanto riguarda la responsabilità della Chiesa di sostenere, no? Della Chiesa di sostenere, Primo Timoteo capitolo 5 versetto 3: onora le vedove che sono veramente vedove. Versetto 4: ma se una vedova ha dei figli o dei nipoti, questi imparino prima a praticare la pietà verso quelli della propria casa e a rendere il contraccambio ai loro genitori, perché questo è buono e accettevole davanti a Dio. Quindi, qui dice: la Chiesa deve dare un certo valore al bisogno della vedova vera. La vedova vera significa non solo una donna che ha perso il suo marito, ma una donna che è completamente sola, che non ha figli, che non ha nipoti, che è completamente sola e non ha modo di campare. E non stiamo parlando di una vedova giovane che potrebbe maritarsi oppure potrebbe in qualche modo trovare modo di sostenersi. Qui stiamo parlando di casi estremi. Allora, la Chiesa ha la responsabilità di aiutare in casi estremi. Ora, nel tempo nostro, no? L'idea dell'aiuto sociale, non è il compito principale della Chiesa essere il sostegno sociale di tutti quelli che sono nel bisogno. La Chiesa principalmente è qui per aiutare con cose spirituali. Ovviamente non possiamo ignorare bisogni materiali quando ci sono. Grazie a Dio noi viviamo in una società che ha dei principi cristiani nella nostra società. L'aiuto sociale non proviene dal socialismo o dall'uomo, ma proviene dal cristianesimo, dal Dio della Bibbia. Già nella legge mosaica scritta 2000 anni, 1800 anni avanti Cristo, la nazione di Israele, chi aveva un terreno non doveva mietere tutto il suo terreno, ma doveva lasciare un po' e i poveri potevano andare a raccogliere anche loro. Questa era una forma di opera sociale verso i poveri. I poveri avevano una responsabilità in questo riguardo, cioè che andavano a mietere loro. Il libro di Ruth parla di questo. Lei era vedova, aveva una suocera, ma non aveva marito, non avevano nessuno che li poteva aiutare, e quindi loro sono andati a mietere nei campi come poveri, ok? Quindi l'opera sociale Dio l'aveva inclusa nella società in Israele, e grazie a Dio nei paesi europei e nordamericani dove esiste un concetto del cristianesimo c'è anche il sistema sociale che aiuta i veri poveri, persone che sono, ovviamente ci sono abusi su questo. E quindi io dico, visto che ci sono dei mezzi per poter aiutare in casi veramente estremi, noi non lo vediamo come responsabilità principale nostro. Se fosse una situazione diversa, dove non ci sono pensioni sociali, dove non ci sono quello della cittadinanza, queste cose, se non ci fosse proprio niente, allora noi, il nostro ruolo sarebbe maggiore. Ma quando noi possiamo, comunque, in principio cristiano, quando c'è un bisogno, noi dovremmo aiutare quanto meglio possibile, usando sempre un po' di discernimento, perché l'Apostolo Paolo scrive qui e dà dei criteri, no? Dove c'è famiglia, quella vedova deve far riferimento alla famiglia, ai figli, ai nipoti o qualcosa, perché è responsabilità della famiglia sostenere i propri membri della famiglia, no? E quindi, guarda, succede che anche qui, quando vengono delle persone da me, perché qui non passano tanti giorni quando non abbiamo una richiesta, no? Allora io dico, hai dei parenti? Un uomo, un senza tetto, hai un fratello? Hai dei genitori? Capito? Allora, la prima cosa è fai riferimento alla famiglia, perché quello è come la Bibbia ci insegna ad affrontare questi bisogni, ok? E poi, allora, mi è sembrato giusto anche affrontare questo. Ci sono altri versetti su questo tema qui, ma andiamo avanti. Il progetto doveva essere una collaborazione fra molte chiese. Secondo punto, un progetto da preparare in anticipo, una cosa programmata. Quindi la Chiesa conosceva questo bisogno e si davano da fare in anticipo per questo bisogno. Quindi loro lavoravano in anticipo, e Paolo dice ogni domenica, guarda come dice in 1 Corinzi 16, versetto 2, ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi metta da parte per conto suo ciò che può in base a come ha prosperato, affinché non si facciano più collette quando verrò. C'è tanto in questo versetto. Ogni primo giorno della settimana. Perché il primo giorno della settimana? Perché la domenica, il primo giorno della settimana, è il giorno in cui i cristiani si riuniscono. Quindi ogni primo giorno della settimana si riuniscono. E il settimo giorno, il sabato, era il giorno che i giudei usavano per riposarsi e per adorare il Signore, in particolare nelle sinagoghe, eccetera, no? Ma per il cristiano fa riferimento al primo giorno della settimana, il giorno in cui il Signore è risuscitato. E quindi il primo giorno, quando lui dice ogni primo giorno della settimana, cioè quando andate in chiesa, Mettete da parte ogni domenica che voi andate in chiesa, mettete da parte questa colletta. Ora, o una persona lo metteva da parte a casa sua, o che lo portava in chiesa per essere raccolto e messo insieme a tutta l'offerta che poi sarebbe stata portata ai poveri. Comunque io credo che in questo caso veniva portata in chiesa e poi veniva custodita in chiesa per poi essere portata, perché dice ogni primo giorno della settimana. Poi il fatto che è ciascuno di voi, vedi, il coinvolgimento era il privilegio di tutti. Paolo non parla ai ricchi solamente, Paolo parla ai ricchi in 2 Timoteo capitolo 4, ma Paolo qui dice ciascuno di voi, tutti noi possiamo fare qualcosa per quanto riguarda, e poi dice ci dà come noi, quanto noi dovremmo dare, qui dice secondo come è stato prosperato, quindi è sempre secondo quanto uno ha guadagnato. Guarda in Proverbi capitolo 3, Proverbi capitolo 3, il concetto di donare al Signore secondo come Lui ci ha prosperati è un concetto che inizia all'inizio dell'umanità. Le decime, no, che vengono chiamate così nella legge mosaica, le decime erano il primo 10% delle raccolte, del guadagno, doveva essere portato come offerta al tabernacolo, al tempio. Ma anche prima del tabernacolo esistevano le decime. Quando Abramo prese del bottino nelle battaglie che lui aveva affrontato per salvare suo nipote Lot, allora lui portò decime di quello che aveva raccolto a Melchisedec, al sacerdote di Gerusalemme. Lui portò decime a lui. Quindi il concetto della decima viene prima della legge, e quindi non, quando qualcuno dice vabbè, noi siamo credenti del Nuovo Testamento, non dovremmo pagare i decimi, quella è una cosa che riguarda la legge. No, in realtà non riguarda la legge di Dio, è stata inclusa nella legge di Dio perché era un principio che esisteva prima della legge mosaica, e quindi è un concetto proprio che Dio ha dato a tutti noi, cioè di donare in base a ciò che abbiamo guadagnato. Proverbi capitolo 3, versetto 9. Onora l'Eterno con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno strapieni e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Allora, questo è non solo il principio, ovvero il comando che Dio ci dà per donare secondo Lui come ci ha prosperato, ma allega anche una promessa che Dio dice: riconoscimi. Tutto quello che noi abbiamo proviene da Dio. Se io do una decima o una prima parte a Dio, questo dice molto. Uno, dice che io riconosco che tutto quello che io ho viene da Dio. Secondo, riconosco che Dio provvederà per i miei bisogni, perché se io do una parte a Lui per sostenere l'opera sua, io so che Lui mi aiuterà a campare con il resto del 90%. No? E dando la prima parte, le primizie, è un atto di fede che io metto Dio come priorità. Ora io ve lo dico non per vantarmi, io so che ogni credente che sa qualcosa sull'argomento fa questa cosa, ma quando io prendo la busta paga il primo giorno del mese, la prima spesa è l'offerta per la chiesa, ok? Come tutti i credenti dovrebbero fare. Non sto chiedendo io per offerte, per dare a noi, per guadagnare. No, io l'ho sempre fatto questo, ora da pastore, da missionario, ma lo facevo già da prima. Quando ero ragazzo, mia madre, i miei genitori mi hanno insegnato a dare la prima parte. Quando a 14 anni presi il motorino, mamma mi incominciò a darmi una paghetta di 10.000 lire, 1.000 lire, e andavano alla chiesa. Lei mi insegnò a 14 anni: io darò la 1.000 lire prima in chiesa, e quelle altre 9.000 lire erano per me. 5 andavano in benzina, quelle altre 4 erano per comprare i gelati per me e per i miei amici, no? In una settimana. E quindi il concetto, pagare la decima, non me l'hanno insegnato i battisti, non me l'hanno insegnato alla scuola biblica, me l'hanno insegnato dei cristiani fedeli, i miei genitori, ma viene l'insegnamento dalla Bibbia, ok? Come diciamo qui, e vi devo dire, a me non mi è mai mancato niente. Il Signore sa come farti prosperare quando tu lo onori. Qui dice in Proverbi, onora l'Eterno. È un onore verso Dio, riconoscerlo che tutto quello che io ho proviene da Lui. L'opera di Dio sin dall'inizio viene sostenuto dalle offerte libere dei fedeli. Noi non vendiamo biscotti nel mondo per sostenere la Chiesa. Noi non laviamo le macchine qui nel parcheggio per raccogliere i soldi per i ragazzi della Chiesa. No. Quando facciamo delle riunioni speciali, voi avete notato che noi non andiamo a giro dicendo oh mi raccomando, no, noi presentiamo il bisogno, no? Come ha detto l'Apostolo Paolo, qui c'è un bisogno. Poi il credente fedele sa che è responsabilità sua e diciamo privilegio nostro partecipare nell'opera di Dio in qualche modo con quello. Se io ho ricevuto un beneficio spirituale è anche mia responsabilità contribuire con qualche cosa di materiale. Questo Paolo l'aveva detto in Romani capitolo 15, era scritto, mi sa che abbiamo letto capitolo 15 prima, sì, 15, 24 a 27. Quindi abbiamo coperto un po' questo argomento qui, ok? Un progetto da preparare in anticipo. Dare è un privilegio. Atti 20, 35, in ogni cosa vi ho mostrato, Paolo dice, affaticandosi in questo mondo conviene sostenere gli infermi e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse c'è maggior felicità nel dare che nel ricevere. Paolo dice questo proprio agli anziani della chiesa di Efeso, quando lui passa di là in Atti capitolo 20 e lui cita il Signore Gesù Cristo, che è maggior gioia, maggiore felicità nel dare che nel ricevere. E poi dare fa parte del DNA del credente, ok? Donare, essere generosi, fa parte del DNA del credente. Io sono qui da 16 anni tra due mesi, ok? Paul, la famiglia Childers ed io, la famiglia Maietta, a ottobre loro e a novembre noi faremo 16 anni in questo paese. Quante volte in 16 anni mi avete sentito insegnarvi sul concetto della donazione? Io credo che non più di 2, 3, 4 volte in 16 anni ho insegnato su questo argomento. Perché? Uno, perché quello non è la nostra enfasi, ma due, e se non questo il motivo principale, non devi insegnare a un cristiano di dare, lo fa per natura, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Dio è uno che dà, è il donatore della vita, lui dona la vita eterna, lui ha donato suo figlio. Essere cristiano viene per natura donare e dare ed essere generosi. Infatti se esiste un po' di generosità nel mondo proviene dal cristianesimo che c'è nel mondo. Sono i paesi che sono influenzati dalla Bibbia e dal cristianesimo che hanno formato le prime scuole, i primi ospedali e che hanno le opere sociali per aiutare i poveri, eccetera. Sono principi cristiani questo, è nel DNA del credente essere generoso e donare, no? Secondo Corinzi 9:7, ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. E quindi c'è tanto in quel versetto, secondo Corinzi capitolo 9. È una libera scelta quanto io donerò. Nessuno mi dice quanto devo dare. Io dono di mia propria scelta, ok? A proposito, io non so quanto donate voi. Noi le offerte le contiamo per metterle via, ma io non so chi è. E quando qualcuno si avvicina al barattolo, io mi giro di là, non voglio saperlo. Non voglio sapere quanto metti, perché se metti poco potrebbe la mia carne potrebbe tentarmi. Se metti tanto la mia carne potrebbe tentarmi a pensare più che dovrei. No, io non voglio sapere, perché è una cosa tra te e Dio quello che tu dai a Lui. È però il nostro privilegio dare e contribuire all'opera del Signore. Ovviamente questa è una grande responsabilità per noi, gestire i fondi che vengono qui, e non prendo alla leggera quella responsabilità, ok? Allora, e poi l'ultimo punto, era un progetto da coinvolgere messaggeri, ok? Ho già detto qualche cosa a questo riguardo. Paolo diceva in 1 Corinzi 16, quando poi sarò giunto, versetto 3, io manderò coloro che voi avete approvato. E qui vediamo la trasparenza, ho già detto all'inizio, vediamo la trasparenza dell'apostolo Paolo. Sai, non mancano i lupi che sono passati nel nome del Signore e hanno svaligiato chiese, non mancano questi problemi, purtroppo, ma Paolo non poteva essere accusato sotto questi aspetti qui. Certo, lui aveva ricevuto personalmente delle offerte personali donate a lui quando lui scrive la lettera a Filippesi, ai Filippesi. Noteremo che lui menziona il fatto che quella chiesa aveva contribuito almeno 3 volte alla sua vita, al suo sostegno finanziario. Infatti è uno dei brani, Filippesi capitolo 4, che viene usato molto nell'insegnamento del sostegno dei missionari e dei predicatori. E quindi Paolo aveva ricevuto personalmente dalla chiesa a Filippi, ma lui manteneva una trasparenza totale per quanto riguardava il denaro. Non si poteva accusare l'apostolo Paolo di essere illecito sotto questo aspetto qui. E quindi lui dice: quando venite, non voglio fare raccolte quando vengo, fate voi. Quando poi vengo, voi determinerete chi sarà quelli che lo trasportano. Vi sto scrivendo riguardo all'offerta, ok? Quindi lui li aggiorna sull'argomento. Allora, Paolo organizzava l'iniziativa ma non maneggiava i fondi, non gestiva i fondi personalmente. Loro avrebbero portato fondi personalmente e se c'era la possibilità li avrebbe accompagnati. Da notare, Dio ci ha dato tutto ciò che noi abbiamo. Concludiamo con 1 Corinzi capitolo 4. 1 Corinzi capitolo 4. Concluderò. 1 Corinzi 4 versetto 7. Chi infatti ti rende diverso? E che cosa hai che tu non abbia ricevuto? Or se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Questo Paolo stava affrontando la vanagloria dei Corinzi e stava insegnando usando l'esempio della sua umiltà e la sua umiltà nonostante la sua autorità. E qui c'era un conflitto, c'era un problema, perché erano vanagloriosi. I Corinti erano una chiesa ricca, una chiesa piena di doni spirituali, e per questo motivo erano anche molto orgogliosi. E Paolo dice: perché vi vantate? Che cosa hai tu che non hai ricevuto? Le risposte qui sono sottintese, si capisce che tutto quello che noi abbiamo, doni spirituali specificamente in questo caso, tutto è venuto da Dio. Allora, se uno insegna o se uno predica o se uno ha il dono di questo o di quello, è Dio che ti dà questa forza, questa capacità, e quindi la gloria deve andare solamente a Dio. Noi dobbiamo riconoscere quindi che tutto quello che noi abbiamo proviene dal Signore, è il nostro privilegio poterlo servire in cose spirituali e anche in cose materiali. Giacomo capitolo 1 versetto 17, avevo detto che avrei concluso con quello, ma Giacomo 1 17 dice: ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento. Tutto quello che è buono che noi abbiamo in questa vita viene da Dio, riconosciamolo. Ok, vi devo dire, fino alla fine del capitolo 15 ho avuto il privilegio di predicare sulla risurrezione di Gesù Cristo. Predicare sull'offerta speciale che dovevano portare ai poveri di Gerusalemme non era molto emozionante per me, ok? Non era un argomento che io avrei scelto. Ma se io sarò un insegnante fedele della parola di Dio, vi devo insegnare tutto quello che è scritto. Per questo motivo io scelgo principalmente di predicare in modo exegetico, come si dice? Sì, insegno. Noi prendiamo un libro della Bibbia, iniziamo nel versetto 1 del primo capitolo e andiamo avanti e insegniamo tutto il libro. Quindi, noi perché? Perché se mi limitassi a quello che mi piace o quello che io conosco bene, voi sarete molto limitati. I messaggi saranno sempre sulla stessa cosa, perché la mia personalità, i miei pensieri tendono a essere sempre gli stessi, no? Ma quando tu affronti nella Bibbia, cioè quando tu studi la Bibbia dal primo capitolo, primo versetto fino alla fine, l'ultimo, ci sono tanti argomenti. Mi ricordo che cioè uno, no? Anna, l'alimentazione. Tu non devi mangiare solamente le stesse cose, ma dovresti portare a tavola, dovresti avere un menù vasto, così prendi vari nutrimenti. Nutrienti che vengono da tanti diversi tipi di alimenti, no? È bene quindi non mangiare sempre la stessa cosa tutti i giorni. E quindi è utile per noi anche il 16° capitolo di Primo Corinzi, che parla anche delle offerte, ok? E ve l'ho presentato come io sapevo fare. Concludiamo quindi in preghiera.